una volta che l'ordinanza viene emanata, viene anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Come mai l'ordinanza di un giudice, cioè non una sentenza definitiva, ma solo l'atto esecutivo di un giudizio viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale? Dovete pensare che sulla Gazzetta Ufficiale non ci sono le sentenze dei giudici, ci sono solo le sentenze della Corte Costituzionale, un giudice un po' particolare. E gli unici atti dei giudici che vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono gli atti di dimissione alla Corte. Per quale motivo? Il motivo è abbastanza intuitivo. Introdurre un giudizio di fronte alla Corte è suonare un campanello d'allarme sulla legittimità di una legge. Questo non ha conseguenze per gli altri giudizi. È chiaro che se il Tribunale di Bologna solleva una questione su una legge, non è che il Tribunale di Parma debba anche lui sospendere il giudizio in attesa della sentenza, sollevare la sua volta. Ogni tribunale, ogni giudice fa le sue valutazioni. Però di pubblicare la valutazione di un giudice in Gazzetta Ufficiale fa suonare un campanello agli altri giudici che di conseguenza possono riconsiderare il problema, leggere l'ordinanza, capire se il caso è analogo a quello che loro hanno in trattazione e valutare se è il caso di far seguire a quell'ordinanza una propria ordinanza, sospendendo il giudizio. Perché se il giudice non sospende il giudizio, l'altro giudice non sospende il giudizio, corre il rischio che il suo giudizio finisca in una sentenza e questa sentenza poi si trovi in conflitto con la sentenza della Corte, perché magari la Corte dichiara illegittima la legge in base alla quale è stata pronunciata quella sentenza. Allora, per evitare questi problemi di urto tra giurisdizioni, la notizia viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e questo spesso provoca un grappolo di successive ordinanze di dimissione. Dovete pensare che un giudice non può sospendere il suo giudizio se non emanando un'ordinanza che investa la Corte. Poi molti giudici rifanno l'udienza, prendono tempo, eccetera. Ma tecnicamente, se un giudice vuole correttamente sospendere il giudizio in attesa della sentenza della Corte, deve a sua volta investire la Corte, perché se no gli rimane l'obbligo di applicare la legge. Il giudice è obbligato ad applicare la legge. E questo obbligo viene a meno soltanto se lui motiva un contrasto con la Costituzione. Ecco che spesso si formano grappoli di ordinanze, soprattutto quando esce la nuova legge. Quando è uscita la legge Cirielli c'è stata una valanga di ordinanze di dimissione. Quando è uscita la legge sul falso bilancio c'è stata una valanga di atti di dimissione, perché tutti i giudici trovano arrivare alla legge nel loro giudizio che per tutti quella norma va applicata. E quindi stimola una valutazione in termini di compatibilità con la Costituzione. E siccome già un giudice ha sviluppato un ragionamento sull'incompatibilità, è probabile che gli altri giudici lo apprezzino e dicono sì, in effetti questo dubbio è consistente, quindi anch'io sospendo il giudizio e attendo la sentenza della Corte. Che vuol dire che la Corte, ricevendo molte ordinanze sulla stessa questione, le unifica e apre un unico giudizio riunendo più ordinanze. Questo è una prassi assolutamente normale. E quindi a questo punto incomincia il giudizio di fronte alla Corte. Abbiamo un giudizio principale che si interrompe. Un'ordinanza che muove dal giudice quo al giudice quen che è la Corte, è un procedimento della Corte che va a sentenza. e la sentenza torna poi nel giudizio e il giudice riprende giudizio secondo la strada indicata dalla Corte. Adesso proviamo a esaminare il procedimento di fronte alla Corte. Tenendo presente che il procedimento di fronte alla Corte, al contrario dei procedimenti di fronte ai giudici ordinari, è altamente informale. La Corte non ha un diritto processuale particolarmente costruito. Qui stiamo parlando di giudizi di relativi alla legittimità delle leggi, che arrivi dal giudice o che arrivi dalle regioni, dallo Stato, da questo punto di vista non cambia il procedimento. Il procedimento si svolge così. C'è una camera di consiglio, la camera di consiglio significa che il giudice si riunisce a porte chiuse, senza avvocati. Questa camera di consiglio serve essenzialmente per una prima deliberazione della questione. Può anche essere che in fase di prima deliberazione la Corte si accorga che il giudice ha fatto un sbaglione. Per esempio, l'ordinanza che prima citavo, il decreto del Presidente della Repubblica, probabilmente è un regolamento, probabilmente sul nostro, non forse no, vabbè, no, perché può essere che il giudice scambi un atto per l'altro, che per esempio l'atto non abbia forza di legge. Oppure che la motivazione della sentenza sia palesemente inadeguata, non c'è motivazione sulla rilevanza, non c'è nessuna valutazione della manifesta fondatezza, c'è un palese difetto di giurisdizione del giudice. La norma non esiste più. Insomma, c'è una ricca tipologia di cose che possono indurre la Corte già in questa prima fase a rispondere con ordinanze, al giudice dicendo mi dispiace, ma la sua questione è inammissibile, palesemente infondata, palesemente irrilevante. Sono dei difetti di costruzione palesi e io non apro neanche un'intera procedura per trattarla, ve lo dico già in linea miti, all'inizio del giudizio. Queste sono cose studiatissime, tutta questa tipologia di ordinanze, alcune delle quali addirittura chiudono il giudizio, perché non dovrebbero essere ordinanze, una sentenza, vengono emanate una forma di ordinanza perché non c'è il resto della fase e in particolare non c'è la fase successiva che è l'udienza pubblica. Se abbiamo tempo accenderemo questa ordinanza in seguito. Adesso mi interessa di più capire lo svolgimento del processo perché è una cosa veramente molto particolare. Il presidente della Corte, che è un giudice della Corte eletto dagli altri giudici, nomina un giudice relatore, cioè un membro della Corte che è incaricato di istruire la questione. La Corte Costituzionale che fanno parte della consulta, per cui nel giornalismo italiano viene chiamato anche la consulta, ma non c'è nulla a che fare con la consulta, che è un istituto dello Stato Pontificio, è un bellissimo palazzo con una terrazza di circa 2000 metri su Roma, dove si potrebbero organizzare delle feste fantastiche, ma purtroppo invece al massimo si organizza qualche pranzo di lavoro. E il giudice della Corte Costituzionale, oltre ai 15 giudici, ha uno staff di tecnici, ogni giudice ha un certo numero di aiuti. I professori universitari si possono dire qualche loro assistente, magari un magistrato che sa un po' più di procedura. C'è uno staff di persone che lavora per istruire la pratica, per ricostruire i precedenti, per scoprire qual è la giurisprudenza della Cassazione, cioè costruisce un po' la base informativa. E il giudice relatore è quello che introduce in Camera di Consiglio la proposta, per esempio di eliminare immediatamente la questione restituita al giudice. Se la questione invece va nel merito della questione, e quindi non si tratta più della sua ammissibilità, ma si affronta il merito, la seconda tappa è l'udienza pubblica. udienza pubblica in cui sono ammessi nei giudizi in via d'azione gli avvocati dello Stato e gli avvocati delle regioni. E questo è semplicissimo. È un normale caso. Gli avvocati fanno ricorso, hanno una memoria difensiva del ricorso, si scambiano un po' di insulti, dopodiché in udienza discutono la loro causa e finisce lì. Più interessante invece è il giudizio in via civiltale, perché il giudizio in via civiltale è promosso dal dottor Porcelli, ma il dottor Porcelli non interviene di fronte alla Corte. Il giudice remittente, il giudice quo, comunica con la Corte esclusivamente con l'ordinanza. Non ha altri strumenti di comunicazione. Tutto quello che lui deve dire alla Corte lo scrive nell'ordinanza. L'udienza pubblica è tale perché possono costituirsi le parti del processo principale. Loro possono costituirsi in giudizio. Dico possono costituirsi perché non sono tenute a costituirsi. È una facoltà, infatti si dice che il processo funzionale, incidentale, è un processo a parti eventuali. Ci possono essere e ci possono non essere. È una scelta delle parti. Ma d'altra parte questo significa anche che le parti non hanno la disponibilità del giudizio. Le parti non possono mettersi d'accordo e dire va bene, diciamo messi d'accordo e superiamo la questione della legittimità costituzionale. Una volta che l'ordinanza è emanata, fissa la causa di fronte alla Corte e questa causa prescinde da qualsiasi potere delle parti. Va avanti comunque. Perché va avanti comunque? Perché qua scatta l'interesse alla tutela della rigidità costituzionale. Se il giudice ha avuto un dubbio, questo dubbio innesca un processo di fronte alla Corte e la Corte deve risolvere il dubbio, anche se nel frattempo magari il giudice si è ferito da solo, o magari si è fatto. Il giudice c'è un dubbio, è tanto ragionato su questo dubbio che scrive l'ordinanza e crepa. Le parti dicono a me che questa domanda non interessa niente, ciononostante la Corte costituzionale deve procedere, perché è a garanzia del diritto oggettivo. Vedete, questo è un elemento abbastanza sorprendente che vi consiglierei di comprendere. Perché quando dico comprendere sorride? Non è una frase strana comprendere, è comprendere, prendere assieme. Il giudizio parte in concreto. In concreto vuol dire che c'è una causa in piedi tra alcuni soggetti. Parte da un caso concreto. Il signor Rossi ogni mattina all'Assia in suo geranio, che ama una passione sconfinata, e gli versa tonnellate d'acqua. Il geranio non ne può più, dice vorrei crepare, ma povero vecchio non posso lasciare il sole. Nel frattempo che il geranio pensa, l'acqua cola sul bucato della signora Verdi, che ogni mattina diventa verde della pile perché si trova tutto macchiato di liquido rosa. Dopo 20 anni A lo uccide e comincia il processo penale, lì gli fa causa civile. In questa causa civile tra il signor Rossi e la signora Verdi, è una causa che si svolge davanti a un giudice di pace, un giudice sulla strada, e il signor Rossi si fa difendere da suo cugino ottantenne, ex avvocato, che ne capisce mente. La signora Verdi c'è un nipote tanto bravo, Cugel, e la causa incomincia tra questi due soggetti. Voi immaginate il livello del dibattito. Il valore della causa, un vaso di fiori eventuale della signora, perché una causa che non meriterebbe neanche di spendere il tempo, d'altra parte loro non pagano l'avvocato perché sono parenti, d'altra parte questi parenti, se sono avvocati, non hanno un cavolo da fare perché sono praticamente analfabeti. Benissimo. Brillante caso giuridico. In questo grande giocato giuridico si pone il problema, ma se il signor Rossi ha versato del liquame sul lettore della signora Verdi per 10 anni e questo ha creato un tale stato di malessere nella signora Verdi che ha perso i capelli, i denti, le orecchie, è diventato un cesso ambulante. E di conseguenza è bocata dal decellaggio eterno. Manco che decego la spesa del supermercato che fa schifo. E questa è la conseguenza però di un atto illegittimo provocato da un danno ingiusto provocato dal signor Rossi. Questo danno è insaccibile. Guardate che questo è uno dei problemi più enormi del diritto civile italiano degli ultimi 30 anni, il problema del danno biologico. Tu mi provochi un danno, il mio danno è solo economico? O è anche un danno alla mia sfera affettiva, alla mia salute, a tutto ciò che questo ha causato in me di sofferenza, per esempio? La sofferenza è da risarcire. È un giorno la cosa ha detto sì, a risarcire. E ha cambiato completamente la disciplina, che so io, delle assicurazioni, per esempio. Se io ti tampono, ti ho rovinato un panalino, hai preso la raccolta di frusta, figuriamoci, e poi tanta sofferenza. Perché io quel panalino l'ho così attaccato che non devi poter immaginare. Beh, è un problema interessante. Questa causa può originare da questa nobile vertenza. Signor Rossi versus signora Verdi, sono questi due grandissimi avvocati. L'avvocato Cogelli non può essere avvocato in corte costituzionale perché non è cassazionista, non c'è la vecchiaia sufficiente a sua personalità e di conseguenza non si costituisce giudizio. Il vecchietto dice io andrei a Roma, ma tanto tempo non ci vado, non ci va in giudizio. Quindi, non spendo neanche soldi per andare fino a Roma a discutere la causa. Notate che la causa di fronte alla corte costituzionale è gratuita, punto, non c'è dati. Il giudice di questa nobile causa, nel frattempo che fa da ridere, di conseguenza la corte nazionale si trova da un caso concreto, grande come una piantina di geranio, ma su cui si innesca un problema cosmico, perché una volta che la corte nazionale dicesse che è legittimo l'articolo 2043 del codice civile, la parte in cui non prevede il danno biologico, questo significa cambiare completamente la logica degli esercimenti danno, di tutti gli esercimenti danno. E quindi l'impatto di questa causa è un impatto sistemico enorme. Cambia un pezzo del diritto civile, è un pezzo importante del diritto civile. Guardate, volete un altro esempio storico? Questo è un esempio storico. Ma non era legato al signor Verdi e al signor Rossi per quelli che segue, ma invece che l'esempio che porta ad essere è ancora più evidente, ma è proprio legato a questa cosa qui. La legge è la legge sul monopolio televisivo pubblico. È ereditata dagli anni del fascismo, il problema della televisione di Stato, affrontato una prima volta alla fine degli anni 1959 e 60, della Corte. La Corte dice che il monopolio pubblico, nel 70 dice, è difendibile perché se si tratta di un servizio fondamentale della comunità, è per una serie di questioni tecniche e economiche e c'è il rischio di monopolio privato. Perché, dice la Corte, da un lato la televisione via etere è legata a convenzioni internazionali che assegnano all'Italia un certo numero di frequenze. Oh. Dall'altro, creare un'impresa televisiva è una cosa costosissima, per cui se noi lo lasciamo a una concorrenza privata, la conseguenza inevitabile è il monopolio privato. L'abbiamo già capita tutto nel 1970. Nel 1970 si incomincia a porre questo problema. La Corte ha giustificato il monopolio pubblico in base all'articolo 43 della Costituzione che dice che le imprese possono essere monopolizzate dallo Stato e sono su servizi pubblici essenziali e c'è il rischio del monopolio privato. E dall'altro sulla libertà di espressione, nel senso che il monopolio pubblico sottoposto delle regole di pluralismo informativo che non possono essere imposte all'operatore privato. E l'idrofede non a caso sta nella televisione privata, perché l'idrofede la televisione pubblica dovrebbe verificarlo 4 volte al giorno. Allora, della metà degli anni 70 incominciano a sorgere una serie di problemi. Per esempio, che si fa dei ripetitori esteri? Perché Tele Capovista e Tele Monte Carlo lavorano su frequenze straniere. E la Corte Costituzionale dice, benissimo, se loro lavorano su frequenze straniere, l'argomento da me usato non vale per loro. Vedete che un discorso come quello di ieri dell'adattamento viene prodotto qui. C'è la via maestra, il monopolio pubblico garantisce più pluralismo informativo, però in effetti se uno produce programmi in Francia e li trasmette sui canali francesi e noi li recepiamo in Italia, non c'è nessun danno, anzi aumenta il pluralismo. E altrettanto per Tele Capovista. In quegli anni però era cambiata anche un po' la tecnologia ed era diventata di moda negli scantinati dei condomini creare delle piccole trasmissioni locali, in parte di a cavo e in parte di a etere. Era una televisione di condomini. Che cosa si trasmetteva? Si trasmetteva il consiglio di condominio. I più osè trasmettevano delle spogliarelli familiari, insomma, c'era la sorella che si spogliava, e tutto il condominio stava a guardare. La sorella del condomino fa anche più verde, però. E, però c'era un fiorino di questa attività. I grandi geni della RAI hanno assunto in mano, preso in mano il testo unico delle leggi postali, su cui c'era il monopolio sanzionato penalmente, e hanno promosso causa penale contro questi soggetti, che erano tanti piccoli, Mario Rossi o Giuseppe Verdi, che avevano costituito piccole trasmissioni locali. La più famosa è la Tele Biella. La Tele Biella era famosa perché ha avuto un avvocato particolarmente bravo, e si è trovato di fronte un pretore particolarmente bravo, che nella sua ordinanza hai cominciato a smontare il castello argomentativo della cosa. Su questo ragionamento, come si può dire? Tu mi dici che il monopolio pubblico deve essere garantito per una questione di costi e di frequenze. Però guarda, in America, che hanno le stesse frequenze, hanno sviluppato 200 e passa trasmissioni trasmettenti locali, perché sulla stessa frequenza trasmettono una serie di imprese in loco, perché quella che trasmette per là non trasmette a Padova e così via. Il che vuol dire che il tuo ragionamento può essere giusto per trasmissioni nazionali, ma è sbagliato per le trasmissioni di a cavo che non hanno questioni di frequenza. E le trasmissioni locali. Questa causa, promossa tra RAI e una serie di neanche imprenditori, proprio di amatori della cinepresa in sostanza, che avevano inventato queste piccole trasmittenti, è incamminata di fronte alle prefetture per lo più, è arrivata alla Corte, sono arrivate una decina di ordinanze, ben motivate, ben costruite, e questa origine così piccolina, poco più grande della Valle dei Fiori, ha dato luogo alle sentenze della Corte che hanno fatto poi il monopolio pubblico per un video, cambiando il volto d'Italia. Cambiando il volto d'Italia. Poi vi racconterò parlando di libertà d'espressione, quali sono la fine del corso, quali sono i presidi che la Corte ha cercato di mettere a questo fenomeno. Ma questo fenomeno di importanza storica in Italia è stato innescato da cause minime. Alcune delle quali non sono state neanche seguite a Roma perché non hanno neanche mandato l'avvocato a difendere a Roma. Capite? Parte il caso, la questione, parte concretamente in piccolo, radicato in un letamaio di giudizio, magari non ha neanche un particolare interesse delle parti perché le parti non sono proprio interessate alla causa. Arriva la Corte apre il dibattimento e magari non si trova di fronte nessuno. Non è detto che gli avvocati abbiano tempo da perdere per andare a discutere a casa, non è detto. Si fa nessuna cosa. Ciò nonostante la Corte va avanti, arriva una sentenza e questa sentenza ha effetti totali su tutto l'ordinamento. La sentenza della Corte con l'intera legge, la vedremo la prossima settimana, ha effetti enormi ha stesso effetto della legge. Capito? E proprio per questo è sradicata dalla concretezza, cosa molto particolare. Voi dovete pensare che il nostro sistema giudiziario si basa tutto sull'interesse ad agire, per cui il privato si rivolge alla giustizia perché ha un suo interesse legittimo, o un suo diritto soggettivo, cioè qualcosa di suo da difendere. Voi potete agire contro il vicino che sta facendo un abuso edilizio perché sta danneggiando voi, ma non potete agire contro l'abuso edilizio che si svolge da parte della città perché non avete un vostro interesse personale e concreto. Tutto nasce di conseguenza da un'azione promossa di fronte al giudice quo dove è in ballo l'interesse piccolo di singole parti. Alla fine del procedimento abbiamo una sentenza che ha un valore di legge, è come una legge generale astratta. Discute la RAI con Telebiella, potevamo mettersi d'accordo alla fine della lì, è arrivata una sentenza che ha fatto fuori il monopolio televisivo italiano. Capito? È partito da una questione di piccoli incidenti d'auto ed è finita con una sentenza che ha cambiato completamente il volto della responsabilità civile. Questo è un qualcosa di assolutamente unico. Inizia inter partes e finisce erga omnes. Ed è per questo che le parti non possono avere disponibilità del giudizio. Perché il giudizio ha degli effetti che sono degli effetti totali. Ed è per questo che nel dibattimento di fronte alla Corte c'è il problema di chi si possa costituire. Perché sono ammesse le parti del processo principale, ma non sono ammesse altri soggetti. Perché gli altri soggetti dovrebbero essere dei soggetti controinteressati alla sentenza. Allora questo succede nel giudizio normalmente. Il signor Rossi sta chiedendo un'autorizzazione edilizia per costruire un porcile nel suo giardino, il comune lo rifiuta, lui fa causa al comune, le parti sono il signor Rossi e il comune di Porcile di Sopra. Ma il signor Verdi suo vicino può intervenire nel giudizio perché c'è un interesse da difendere. È controinteressato all'eventuale sentenza. E quindi sono i meccanismi di base del diritto processuale. Di fronte a una causa che invece riguarda la radiotelevisione, le parti, quali sono? Chi sono i controinteressati? 60 milioni di italiani. Perché non c'è solo chi investe RAI, la festa e così via, sugli imprenditori televisivi, c'è per esempio tutto il mondo della pubblicità, nonché i giornali che sono vittime del monopolio pubblicitario delle televisioni, nonché i consumatori, nonché gli spettatori. Per cui se si aprisse un dibattimento dei controinteressati di fronte alla Corte Costituzionale, i controinteressati sarebbero tutti coloro che sono interessati dalla legge impugnata. Se si punta il codice civile, contro interessati sono tutti, anche cittadini stranieri che hanno affari in Italia. È possibile fare un processo con 60 milioni di contro interessati? Tutti quanti in grado di andare a presentare la loro memoria? Ma. E allora questo è una strozzatura del sistema, è una strozzatura pesante del sistema, sempre contestata, ma non sbloccabile. La causa va avanti, sia che gestione delle parti che la gestione delle parti, ma le parti, se si costituiscono, sono solo quei due sventurati del processo principale. In più interviene lo Stato tramite l'avvocatura. C'è un intervento, ma è un intervento del governo o della giunta regionale, se la legge è una legge regionale. Ma la Corte ha detto che questo è un intervento, non è una parte del giudizio. Che significa? Che se le parti non si costituiscono e c'è solo l'intervento dell'avvocatura, la Corte neppure fa l'udienza pubblica, il sindacato del consiglio. Non apre neanche l'udienza pubblica. Il governo dovrebbe intervenire a tutela dell'ordinamento, e che vuol dire innanzitutto tutela della Costituzione. Dovrebbe, di fatto, il governo interviene soltanto a difesa della legge. Allora il processo si svolge con il giudice, che è certo, ha molto più che un sospetto, una certezza dell'illegittimità della legge, e l'avvocatura dello Stato che invece difende la legge. Questi sono due poli. In mezzo c'è il gioco delle parti. E la Corte è sostanzialmente sola nel decidere. Che cosa vuol dire che è sola nel decidere? Questo è un discorso un po' complicato, perché voi siete al primo anno e molti di voi probabilmente pensano che esista la realtà, che le cose sono delle false. E scoprirete che non è così, perché i giuristi la prima cosa che devono abbandonare è la tranquillizzante e stupida ipotesi che esiste la realtà. La realtà non esiste, la realtà è processuale, è solo processuale. Il processo è costruito da 2000-3000 anni, non sa quanto, per tesi contrapposte, per l'incrocio il duello delle armi degli avvocati, proprio perché di fronte al giudice si scontrano due letture della realtà. E la realtà finale, che è la sintesi dialettica di queste due diverse contrapposizioni, è una realtà meramente processuale, che infatti può essere dibattuta in appello e si fissa soltanto quando la sentenza va in giudicato, non è più appellabile. Allora lì si forma la verità. Lì si forma la verità nel senso che la sentenza è andata in giudicato. E non si può più discutere, ma è una realtà processuale. Su cui magari si taglia la testa qualcuno, perché è accertato il fatto. Allora, come si costruisce la verità se non nel processo? In nessun altro modo. Pensate che addirittura i filosofi della scienza sono arrivati a scoprire la struttura del processo, dei giuristi, come metodo giuridico, perché poi, come metodo scientifico, perché la verità scientifica non è che si produce in maniera diversa, se non per tesi e contestazione delle tesi, per contrapposizione di modelli di lettura. È una verità sempre empirica. Si parla di scienze certe, di scienze dure, eccetera, ma nella realtà scientifica non c'è nulla di certo. Basta leggere il vecchio von Popper per soffrirlo. Leggere come è stato fatto il misterio. Allora, come si fa a costruire un processo che arriva a sentenza, che si basa sull'accertamento di fatti, senza le parti? Questo è il vero problema della giustizia costituzionale, il vero nodo. La Corte costituzionale viene investita di valanghe di questioni, tecnicamente anche molto complesse come questa della televisione, o quella del danno biologico, ma pensate che hanno avuto cause sui transessuali, avranno da poco uno sull'eutanasia, sono appena usciti l'imbarcamento della questione della protezione medicamente assistita, si troveranno una causa sulle sperimentazioni genetiche, capite? Sono anche problemi che hanno delle basi di conoscenza dei dati di fatto estremamente complesse. E nei processi normali questi dati di fatto sono portati dalle parti. Qui invece le parti sono eventuali. Il signor Rossi e il signor Berni discutono e la Corte decide in termini generali e astratti un problema che può avere un impatto sulla realtà italiana estremamente pesante. Questo ruolo delle parti è ridicolo, ma d'altra parte è insuperabile. Perché o si resta confinati alle porte, alle parti che hanno un interesse processuale nel giudizio a quo, se invece si comincia a discutere di chi ha interesse processuale nel giudizio a quem, cioè di fronte alla Corte, spogliamo 60 milioni di italiani. Si parte da 2 e si arriva a 60 milioni. Non c'è un intercapellino in mezzo. E di conseguenza la Corte di fatto lavora sostanzialmente con poco apporto delle parti. Chi dà più apporto è il giudice dimittente. Il giudice dimittente che di solito istruisce l'ordinanza mettendosi dentro base di dati. dopo l'udienza pubblica, la Corte si riunisce in Camera di Consiglio e il giudice relatore parla per primo. Il giudice relatore propone la decisione. Attenzione che questa è una cosa tutta italiana. Ormai sono rimasti gli ultimi a avere questa forma di centralismo democratico. Il giudice relatore propone la sentenza, il dispositivo, dice, raccoglie, respinge, eccetera. Dopodiché incominciano a parlare i giudici in ordine verso l'età, alla fine il più giovane e poi finisce per vedere. Alla fine si vota. E la votazione, che è a maggioranza, la Corte è fatta da 15 giudici, devono essere almeno 11, il che vuol dire che la maggioranza può essere 6-5 o comunque indicata, alla fine si decide a maggioranza il dispositivo, il che può significare che il giudice relatore proponga una soluzione e la Corte a maggioranza decide se sul verso. Capita spesso, e spesso capita che a questo punto il giudice relatore si dimette dalla sua funzione, nel senso che dica benissimo, la relazione la fa qualcun altro, io non mi presto a fare la relazione, è capitato. Quindi giorni fa, sono due sentenze non ancora pubblicate, su due casi pesantissimi, una legge 40 sulla protezione tecnicamente assistita, in cui si è dimesso il giudice Finocchiaro, e l'altra sulla legge Cirelli, e quindi sulla riforma del processo penale, in cui si è dimesso il giudice Fietti. E sono stati messi in ignoranza, cioè il giudice relatore propone e la maggioranza della Corte decide in maniera diversa. A questo punto si nomina il giudice relatore. Il relatore iniziale è il giudice redattore della sentenza. Quindi di solito è sempre lui, ma se lui si dimette deve essere nominato un altro. E allora il giudice redattore redige la motivazione. Motivazione che è fatta dalla parte in fatto, descrizione noiosissima di cosa dicono le parti, quando e come, con quali documenti, eccetera. Poi c'è in diritto, che comincia la parte sostanziosa, dove il primo punto è il cosiddetto fattino, cioè è la Corte che riformula la questione, e poi c'è la motivazione che arriva al dispositivo. Il dispositivo è preceduto da IQM, per questi motivi, segue in corsivo scritto che cosa decide la Corte. La motivazione della sentenza è riportata in Camera di Consiglio e rivotata. Il che vuol dire che in Camera di Consiglio può essere che i giudici dicano però questo punto non mi convince, andrebbe scritto in maniera diversa. E qui nascono delle motivazioni che sono spesso vulcaniche, carsiche, contraddittorie. Cioè, pare che vada là, ma all'ultimo momento scarta la difesa e va dalla parte diversa. Capita di tutto. Perché? Perché in Italia, e in questo siamo rimasti sostanzialmente gli ultimi, non esiste la regola della dissenting opinion. Che cos'è la dissenting opinion? È la possibilità dei giudici, delle giurisdizioni superiori soprattutto, di, e resto di minoranze, di scrivere in calce la sentenza la loro opinione, che è invece la regola dei paesi di common law, particolarmente in America, ma è la regola anche per esempio in Germania e in Spagna. Che vuol dire che non esiste una sentenza che esce dalla Corte nel suo complesso e con l'indicazione soltanto di chi è stato difensore della motivazione. Lì la sentenza viene votata, si sa quali sono i giudici che hanno fatto maggioranza, c'è l'opinione su cui si è formata l'opinione della maggioranza sottoscritta da quei giudici, una motivazione per esempio in America spesso decidono 5-4, per cui c'è la motivazione dei 5 che hanno raggiunto la maggioranza, e poi magari i 4 hanno la possibilità di dire qual è la loro dissenting opinion, perché sono in dissenso. E questo è importante perché la trasparenza è anche assunzione della responsabilità delle decisioni. ma anche perché spesso il dissenso di un giudice autorevole è la base su cui può lavorare l'avvocato per far rovesciare la giurisprudenza della Corte. La Corte motiva perché a stretta maggioranza ha preso una decisione che le opinioni dei sentienti stanno già scavando la terra sotto per indicare in quale direzione si potrebbe anche sviluppare la maggioranza in breve. È un gioco dialettico scoperto. Da noi il gioco dialettico esiste, è durissimo. Io li ho visti i colleghi d'accordo, li ho visti di recente, dopo questa questione, distrutti, proprio distrutti anche moralmente, perché stavo per menare praticamente, e il dissenso però non è mai esplicito. Non si dà più lo sfogo di scrivere io dissento per questi seri motivi. Si resta tutti vincolati esattamente come il comitato centrale del Partito Comunista Sovietico. Si chiudono le porte, ci si scanna, ma poi si aprono le porte e tutti esprimono la stessa opinione. La nostra corte costituzionale funziona esattamente come il mitico soviet del IQS.